Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Di che cosa parleremo questa sera? Parleremo di urbanistica di genere o femminista, quindi un modo diverso di vedere la città, ma di percorrere la città, ma anche di soprattutto, anzi direi, di progettare la città. Ne parleremo più tardi con un ospite che viene a trovarci e poi parleremo di musica, naturalmente alla maniera di Sui Generis, quindi parleremo di canzoni d'autrice, ripercorreremo un po' una storia che ha tracciato una scrittrice che è anche un'educatrice della canzone scritta e cantata dalle donne, una storia che appunto affonda le sue radici nella canzone popolare, ma che poi vedremo anche che arriva fino a noi. Tra pochissimo però andiamo a cominciare dall'attualità e da qualcosa che è successo proprio questa settimana. Cominciamo allora dall'attualità, questa puntata di Sui Generis. Ve l'avevamo detto nella scorsa puntata che ne avremmo parlato anche qui. Naturalmente ci riferiamo a quanto è accaduto martedì, alle modifiche al testo del DDL Stupri a firma della leghista Giulia Bongiorno, con l'eliminazione del termine consenso. Martedì tante donne si sono ritrovate davanti al Senato per protestare al grido di senza consenso e stupro, e allora noi andiamo a vedere che cosa è successo martedì, però in generale vorrei fare con la nostra ospite un po' così un po' di chiarezza su quanto è accaduto dal principio ad adesso. Partiremo dalla convenzione di Istanbul, ma per vedere che cosa è successo naturalmente nel nostro paese. Io do il benvenuto, anzi il bentornata, alla presidente di Dire Donne in Rete contro la Violenza, che è la rete nazionale antiviolenza che si compone di tante organizzazioni che gestiscono appunto centri antiviolenza e case rifugio. La presidente di Donne in Rete contro la Violenza è Cristina Carelli, che torna ai nostri microfoni. Ciao Cristina, grazie di essere qui con noi.
Grazie, grazie per l'invito.
Grazie a te, grazie a te. Volevamo affrontare questo discorso anche qui a Sui Generis, ne abbiamo già parlato a Radio Popolare in altri spazi, però insomma avevo detto venerdì scorso che ci saremmo tornate con un ospite per provare a raccontare un po' che cosa è successo proprio anche in ordine, io direi, guarda Cristina Carelli, cronologico, cioè partiamo da dove è cominciata tutta questa storia, che cos'è il DDL Stupri, dove nasce e come all'inizio era stato gestito.
Certo, intanto diciamo che questo è l'anno del 30° anniversario della legge sulla violenza sessuale, no? Introdotta proprio 30 anni fa. Diciamo che c'era una richiesta che arriva dalla Convenzione di Istanbul di intervenire sull'articolo 609 bis, no? del codice penale, proprio per in qualche modo introdurre in modo più esplicito il concetto di consenso, così come è previsto proprio dalla Convenzione di Istanbul. Noi già abbiamo una giurisprudenza diciamo che tiene conto ovviamente di questo concetto e però appunto c'è stato un lavoro per arrivare ad introdurre proprio il termine consenso e sappiamo che c'è stato un accordo bilaterale con veramente l'accordo di tutte le parti, sia il governo che l'opposizione, no? Con questa immagine anche che abbiamo presente tutte, che ci ha sorprese, ma che ci ha, devo dire, al momento anche proprio rese felici, di questo accordo tra la Schlein e la nostra Presidente del Consiglio Meloni, sulla, no? Una proposta di testo che introducesse il concetto di consenso libero e attuale. Ecco, dopo questo, quando diciamo in qualche modo si è creato anche un terreno veramente non più solo di aspettative, ma veramente di grande, no, diciamo esultanza per un successo che sembrava raggiunto, visto che c'era stata un'esposizione diretta della Presidente del Consiglio, siamo arrivati poi alla discussione, no, ieri in Commissione di Giustizia, dove c'è stata presentata questo testo dalla Presidente della Commissione, l'Avvocata Buongiorno, che è un testo che non solo non parla più di consenso, ma introduce veramente un concetto, direi il concetto del dissenso in realtà. Che non
ecco,
è...
ma ti interrompo per chiederti perché è stata proposta questa modifica? Si era arrivati all'approvazione all'unanimità, se non sbaglio. Cos'è successo? Perché è stata proposta una modifica?
Già, perché in qualche modo si è fatto riferimento al fatto che non ci fossero tutte le garanzie per l'imputato, no? Che in qualche modo si potesse dentro quel testo mancare da un punto di vista proprio di quello che la giustizia deve garantire. Quindi la Presidente aveva proposto un aggiustamento tecnico, no? Quindi con un inserimento di alcuni, lei ha parlato proprio di aggiustamenti tecnici. In realtà qui non c'è proprio nessun aggiustamento tecnico, è stato presentato un testo completamente diverso, quindi stravolto e appunto con un passo indietro enorme, non solo rispetto a quella proposta che era passata all'unanimità alla Camera, sì, ma anche proprio con un disconoscimento di quello che attualmente la giurisprudenza nazionale, sì, quindi insomma attraverso la Corte di Cassazione invece inserisce in questi procedimenti.
Certo. E queste obiezioni appunto da chi sono state sollevate?
Dalla Lega, la dico proprio così,
certo.
Dalla Lega, ed evidentemente quindi, come dire, dal mio punto di vista, ma dal nostro punto di vista c'è qualcosa di ancora, cioè non so come dire, delle logiche di partito che in questo momento vengono giocate sulla pelle delle donne. E noi non vogliamo stare dentro queste logiche, noi non vogliamo assolutamente essere ideologiche, noi partiamo da un punto di vista molto chiaro, molto netto, che è quello di una rete nazionale che sta vicino alle donne tutti i giorni e che di queste cose tratta nelle aule proprio dei tribunali, perché abbiamo tantissime avvocate nei nostri centri che si occupano di affiancare le donne, e in questo momento ovviamente siamo in contatto con tutte quelle donne che si sono sentite veramente, devo dire, attaccate da questa proposta.
Proviamo a raccontare allora che cosa dice nel concreto questa proposta che è stata appunto fatta e accolta.
Dico una cosa molto chiara, che in questo momento tu, la donna dichiarerà di avere subito una violenza, dovrà provare di non avere detto no. ok? Ah, scusa, di avere detto, no, perdonami, è persino difficile dirlo. Dovrà provare davvero di aver detto no, e noi, e questo sappiamo benissimo che è qualcosa di sconcertante. Perché? Perché le donne molto spesso non lo possono dire il no, anche quando lo vogliono dire, ma qualche volta non riescono a dire neanche il sì, ok? Perché dentro quelle situazioni noi sappiamo che non c'è una questione di fraintendimenti o di incomprensioni, c'è un costrutto, c'è il costrutto di una dinamica predatoria, sessuale predatoria, della parte maschile della popolazione, che questa cosa la costruisce. Non è una questione, appunto, no, di non avere capito. Ci sono tutta una serie di passaggi che sono volti proprio al raggiungimento del proprio obiettivo, che è quello di arrivare alla preda, no? E questi passaggi li conosciamo bene, sono passaggi che a volte passano da uno stordimento attraverso una forte bevuta, che passano da un isolamento della donna, e quando la donna si trova in quella situazione poi ha una maggiore vulnerabilità all'interno della quale qualche volta è difficile dire no. Ok, quindi le parole non sempre escono, ma la donna non ha detto sì, la donna non ha accettato quella situazione. Quindi io non parlerei più neanche di, no, di quelle situazioni in cui fino a un momento prima aveva detto sì e poi a un certo punto non è più d'accordo. No, no, ci sono proprio situazioni che vengono costruite per arrivare a quella, no, a quell'azione senza la sua volontà, senza il consenso di quella donna. Ed è questa è una questione culturale, lo sappiamo bene, dobbiamo lavorare su questo. Diciamo che avevamo salutato quella proposta che nominava il consenso libero attuale come una proposta che poteva avere un valore anche simbolico importante, che agiva sulla cultura. Sì. Oggi, cioè ieri, abbiamo fatto un passo indietro enorme, e ovviamente noi in questo momento abbiamo bisogno di far capire a tutte le donne, ma non solo a tutte le donne, che senso ha questa proposta. Questa è una proposta che veramente rimette in discussione l'autodeterminazione delle donne, la libertà delle donne, la libertà non solo sessuale, proprio la libertà, no, di affermare il loro desiderio. E questo è un gravissimo errore, perché già sappiamo che in Italia la violenza sessuale è poco denunciata. Se volevamo fare un lavoro per l'emersione e anche per la, diciamo, dare fiducia alle donne nella possibilità che si potessero rivolgere alle istituzioni, in questo modo veramente questo percorso di emersione lo blocchiamo e lo facciamo arretrare.
Sì. Senti, martedì c'è stata una grande protesta davanti al Senato, immagino che ci fosse anche naturalmente dire Donne in Rete contro la violenza. Com'è stato quel momento? Com'è stato ritrovarsi lì? Immagino una grande rabbia condivisa, volevo che ce lo raccontassi.
Sì, è stato un momento forte, è stato un momento ovviamente organizzato veramente in tempi rapidissimi, proprio in risposta a un sentire che è un tradimento, un sentire che ha paura, che ha preoccupazione, tanta rabbia. Abbiamo cercato di portare tutto questo lì, anche però una grande lucidità. Noi abbiamo bisogno, e questa è una grande sfida, di trovare le parole giuste per definire quello che sta succedendo. Davvero è una sfida quotidiana, ma prima di tutto abbiamo voluto ancora, no, arrivare ancora prima delle parole, con i nostri corpi essere lì. Diciamo che la situazione si è anche un po' scaldata, perché eravamo, no, trincerate e dietro questo blocco, diciamo, di forze dell'ordine, di uomini delle forze dell'ordine, che in qualche modo vincolavano i nostri movimenti. Dovevamo stare in uno spazio piccolissimo, c'è stato un movimento anche, diciamo, non proprio rispettoso, perché insomma nello spingerci dentro quello spazio ci sono stati anche un po' di spintonamenti, insomma davano meno fastidio ai turisti che circolavano piuttosto che delle donne che avevano bisogno di affermare qualcosa di molto importante che riguarda la propria vita e la libertà, appunto, non solo di quelle che erano lì, ma di tutte le donne. E diciamo che abbiamo anche atteso le parlamentari dell'opposizione che erano in aula, che sono poi scese, che si sono unite a noi in questo cordone. Ecco, questo ha, diciamo, che ha anche rappresentato un movimento che noi vogliamo in questo momento che sia veramente aperto, largo, che veda alleate quelle che stanno dentro le aule insieme a quelle che stanno fuori, che ci veda tutte insieme in questo momento dire no a questa proposta e a far fare un passo indietro, davvero, dobbiamo fargli fare un passo indietro, quantomeno non si tocca quello che già esiste, perché questa proposta ci fa arretrare anche rispetto all'esistente, cioè nel desiderio di migliorare l'esistente stiamo correndo il rischio di peggiorare l'esistente.
Sì. Come si fa allora adesso, Cristina Carelli, come si fa a raccogliere questa energia che è venuta martedì dalla piazza, ma in generale il malcontento che si respira tutto intorno a noi, come si fa a concentrarlo in qualche modo e a farne uno strumento di lotta che porti appunto a rivedere questa decisione?
Dobbiamo essere molto fiduciose nel fatto che abbiamo 40 anni alle spalle di veramente di lotte e di attività costanti, molto, molto quotidiane, molto precise per far emergere questo fenomeno. Questa è già stata una rivoluzione in Italia. Noi siamo questa cosa, noi della Rete Dire, dei centri antiviolenza, e ci vogliamo unire però anche a tutto il movimento delle donne che hanno lavorato per arrivare alla legge ottenuta 30 anni fa e che hanno proseguito in questi anni richiamando costantemente tutta la società a un cambio culturale forte, e dobbiamo però adesso, come dire, esserci proprio, cioè i corpi adesso ci devono essere, dobbiamo farci contare, dobbiamo dire che noi la maggioranza ce l'abbiamo, è la maggioranza della società civile, noi ci siamo, dobbiamo essere tutti lì, far vedere che se passa questa cosa ci sarà veramente una rivolta di tutte e di tutte. Ci sarà anche prima la rivolta, perché già ci vogliamo, come dire, proprio ribellare già da adesso, lo abbiamo già fatto ieri e continueremo a farlo nei prossimi giorni. Ci saranno delle mobilitazioni sicuramente nelle prossime giornate, vorrei dire nelle prossime settimane, ma le prossime settimane voleranno, tutti i giorni dovremo fare qualcosa e ci piacerebbe veramente arrivare a una mobilitazione nazionale che tenga dentro tutte, davvero, dai sindacati alle organizzazioni delle donne, alle reti, anche alle donne singole, tutte.
Vedremo allora, speriamo. Cristina Carelli, presidente di Dire, Donne in Rete contro la Violenza, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a tutti, buonasera.
Dire che è Donne in Rete appunto contro la violenza, rete nazionale antiviolenza che si compone di 89 organizzazioni che sono dislocate sul territorio nazionale, che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio, affiancano oltre 23.000 donne ogni anno questi centri antiviolenza e queste case rifugio.
Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment.
sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
Tracy Chapman, Talking About Revolution. E allora andiamo a parlare di un altro argomento, andiamo a parlare di musica, ma non solo musica, musica e antropologia, potere, narrazioni femministe in Italia. Questo è il sottotitolo, Antropologia, potere, narrazioni femministe in Italia, il sottotitolo del libro La canzone d'autrice, il libro che vi andiamo a raccontare adesso, edito da Le Edizioni e di Patrizia Danieli, che è pedagogista e antropologa. Ed è anche educatrice, si occupa anche di educazione al genere per bambini e bambine. Per l'edizione ha pubblicato già il libro Che genere di stereotipi? Pedagogia di genere a scuola per una cultura della parità nel 2020. Adesso esce La canzone d'autrice. Patrizia Danieli, benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Grazie a te di essere qui per raccontarci questo libro. Prima cosa che ti chiedo è un po' su quali materiali hai lavorato. È un libro che è anche un percorso storico molto, molto interessante, anche avvincente, insomma, che ci fa capire molto di cose che abbiamo magari ascoltato, abbiamo incrociato senza porci particolare attenzione. Penso in particolare ai canti un po' d'osteria, il canto popolare, quello anche un po' più truce, se posso definirlo così. Però partiamo proprio dall'inizio, da dove nasce questo libro, che cosa hai studiato per scriverlo?
Sì, allora il libro nasce, innanzitutto nasce un po' dal fatto che io ho sempre prestato attenzione ai testi delle canzoni, per cui è lì che vado poi a parare, cioè il contenuto e l'idea che la musica sia formativa, oggi dico, e quindi rispecchia un modo di pensare e però produce anche un modo di pensare. Quando ero giovanissima non avevo parole, ecco, per spiegare un po' i testi che ascoltavo spesso, e quindi ho cercato un po' di tradurre un sentire, ecco, un po' con questo libro. Inizialmente c'è l'idea di ricostruire, di riscrivere, di rinarrare la storia partendo dal punto di vista delle donne, e l'idea che il punto di vista di chi narra è sempre un punto di vista sessuato. E le storie, le donne hanno una storia diversa da quella degli uomini dal punto di vista dell'accesso al potere. E quindi la prima cosa, primissimi materiali da cui sono partita sono poi le canzoni di osteria, le canzoni popolari, dove ci sono delle canzoni delle donne, scritte dalle donne, e canzoni sulle donne, ecco.
Ecco, sì, e c'è già una prima grande differenza che si può fare in questi, sì, canti d'osteria. Le canzoni, partiamo da quelle scritte sulle donne, la rappresentazione della donna in molti canti del canto popolare, insomma, è abbastanza violenta, a volte misogina,
sì,
direi.
Mm. Sì, si parla di stupri, e sono stupri che vengono legittimati. Quindi se pensiamo a un mondo che forse la mia generazione conosce un po' di più rispetto a una generazione più giovane, ecco, però ecco, si ride molto su testi che legittimano violenze di ogni tipo. La mamma di Rosina era gelosa, Rosina amami per carità, e dalle un altro pezzo, come la va la va, se la moglie brontola lasciala brontolare, ma anche solo la mimorosa vecchia la metto di riserva, quando spunta l'erba la mando a pascolare, ecco. Sono canzoni che si narravano ridendo, in realtà legittimano una violenza strutturale e una mentalità dura a morire. direi. Il non pensato, quindi il non pensare ai testi, facilita la trasmissione di comportamenti, modelli di comportamento che poi vengono normalizzati, quando in realtà stiamo parlando di violenze. Mm. Sì.
Senti, invece la canzone popolare, diciamo, prima degli anni un po' importanti, cruciali, diciamo, per l'affermazione dei diritti delle donne, la canzone popolare cantata dalle donne, quali caratteristiche aveva?
Allora, ci sono delle ninna nanne che sono controcorrente rispetto a questa immagine di donna che è un oggetto, oppure immagine di donna del focolare, no? Nelle ninna nanne viene fuori una vita durissima delle donne, e qui sembra proprio che cambi il punto di vista. Noi non abbiamo i nomi di chi scrive queste canzoni ancora, però le donne lamentano della solitudine di crescere un figlio da sole, lamentano delle fatiche del vivere in casa, e sono delle ninna nanne che oggi lette, facendo attenzione appunto al contenuto, non so, la ninna nanna, la bambina della mamma, della zia e della nonna, e del babbo si ritorna, ma ancora il babbo va all'osteria, la mamma tribola, il babbo mangia troppi fagioli, la mamma mette il grugno e il babbo gli dà un pugno. Ecco, sono un po' queste. Poi ci sono anche però le canzoni delle mondine, dove le donne rivendicano invece il loro punto di vista, e il tema della canzone d'autrice è il potere della scrittura, e quindi il rivendicare agentilità e quindi potere, che è un potere dal basso, perché storicamente le donne al potere non ci sono. Il vantaggio della scrittura, e quindi di rendere pubblica la propria esperienza, è un patrimonio femminista che ci arriva dagli studi femministi, e quindi in questo senso possiamo rileggere le canzoni popolari grazie a questi lenti di ingrandimento.
Mm-hmm. Senti, e poi a un certo punto arriva invece proprio la canzone di lotta, la canzone, noi più tardi ascolteremo la canzone Noi siamo stufe, che è una canzone scritta dal movimento femminista romano negli anni 70, e qui che cosa succede, se c'è una relazione tra questo momento e poi la nascita della canzone d'autrice?
Sì, allora, questi sono due LP che si chiamano appunto Canti di donne in lotta, uno del movimento femminista romano nel 74, e un altro è Canti di donne in lotta volume 2 del movimento di Padova. Le donne mettono in musica i loro vissuti, e sono anni fortissimi di grosse contestazioni, sono gli anni in cui la vita delle donne cambia completamente grazie alla legge sul divorzio, pensiamo alla legge sull'aborto, pensiamo al diritto di famiglia, quindi sono anni forti. Il potere della musica è quello di essere formulaica, cioè di contenere, come dice Martel, delle formule che possono riassumere pagine e pagine di teorie, e quindi riescono a riescono ad arrivare alle persone. Le donne in questi LP affrontano tutti i temi che riguardano la loro vita e il loro rapporto con il potere. Siamo stufe di fare bambini, di lavare i piatti, di stirare i pannolini, avere un uomo che ci fa da padrone e ci proibisce la contraccezione. I temi che ho ricavato sono rispetto all'aborto, rispetto alla maternità, in cui ci sono delle canzoni anche che denunciano il sistema in cui le donne non vengono ascoltate, molte di loro si sentono trattate un po' come oggetti in un sistema che è un po' quello istituzionale, dove dicono vogliamo l'anestesia, per esempio, no? E questa anestesia non viene concessa. Quindi il tema dell'aborto, il tema della maternità e il tema del divorzio. E sono tutti i temi, e anche il tema della sessualità. Pensiamo che proibire la contraccezione significava esporre la donna alle gravidanze indesiderate, e quindi pensiamo alla sofferenza, che è una sofferenza che comunque la generazione che ci ha preceduto in qualche modo ha vissuto e in qualche modo ci appartiene, perché siamo un po' legati da un filo, quindi non è qualcosa che possiamo dire no, con la nostra vita non c'entra niente, tant'è che tanti temi femministi si parla ancora oggi in modo importante.
Certo, certo. Stiamo parlando del libro La canzone d'autrice di Patrizia Danieli. Patrizia, il tuo è un libro appunto molto, molto ricco, che ripercorre un po' una storia che poi arriva fino a noi. Allora, tu hai incontrato anche nel tuo libro, nel percorso del tuo libro, delle cantautrici che anche si occupano un po' di questi temi e che hanno avuto un'idea, che è quella un po' di far rete. Veniamo allora a questa parte più proprio che riguarda i nostri giorni e il mondo della musica così come adesso. Chi hai incontrato e che cosa hai scoperto?
Sì, allora la mia idea è stata, visto che appuriamo che c'è stata una musica di protesta femminista con i relativi testi e i relativi temi, ed è un evento molto chiaro. Dobbiamo pensare che negli anni 70 era una generazione che entrava in massa nel mondo dell'istruzione, per cui le donne hanno acquisito anche una consapevolezza, un'autodeterminazione che non c'è mai stata prima, e mi sono chiesta che cosa è rimasto oggi, che cosa c'è oggi di tutto questo, e in effetti io ho trovato un mondo, perché tanti temi che vengono analizzati in quegli anni vengono oggi riproposti sotto forma di musica. Ho pensato di intervistare alcune cantautrici, oggi devo dire molto note, ecco, le interviste sono di un paio di anni fa e oggi sono ancora più note, ne siamo insomma molto felici. E ho chiesto,
proviamo a fare qualche nome per dare,
sì,
un'idea.
Per esempio Margherita Vicario, uh-huh, Giulia May, Anna Castiglia, Irene Buselli, Enrica Boschiero, Alice Mammola, e francamente anche Keria Cre e Rossana De Pace, ecco. E ho chiesto a loro di raccontare un po' le loro canzoni, perché in realtà il punto di vista di chi narra è importante, e poi ho chiesto a loro il loro legame col femminismo. Le interviste sono state molto belle, mi hanno regalato davvero del tempo prezioso, e quello che mi piace, quello che vedo è proprio il legame, il filo sottile che permane, e questo dimostra come le mentalità siano difficili da eliminare nel giro di pochi anni, ci sia bisogno di intere generazioni. Penso a un testo, per esempio penso a Libera di Giulia May, e di come sia un testo profondamente che risente di studi femministi che parlano dell'esperienza personale e come fonte di conoscenza, e quindi come questo può diventare un punto di vista dal margine, perché le donne storicamente non appartengono, non occupano posti di potere, ed è una visione, il vantaggio del margine è proprio quello di avere una visione sul potere. Penso a Libera di Giulia May, ma penso a tante altre canzoni, per esempio penso a Così sottile di Irene Buselli, penso anche ai testi di Francamente, che si definisce femminista e queer e lo riporta nelle sue canzoni. Ecco, c'è un buco, forse quello della mia generazione, dove sono andata a ritrovare anche i testi di alcune cantautrici famose tuttora, bravissime, meravigliose, però poi sono andata proprio al presente. Ecco, sono andata al presente perché credo che un grosso vantaggio che ha questa generazione è quello di fare rete. E allora di questo abbiamo bisogno, di poter fare rete e di poter far circolare più punti di vista e più modi di stare al mondo. L'intento del libro è un intento educativo. Io sono un'insegnante e vorrei che si potesse fare letteratura con la canzone d'autore e con la canzone d'autrice. E quindi l'intento è che più modelli, più modi di stare al mondo noi mostriamo alle giovani generazioni, più possiamo offrire diversi modi di essere, di crescere, certo, nell'idea di curare le differenze e di avere, di prenderci cura delle differenze e di legittimare ogni differenza. Ecco un po' questo. La questione importante è che il meccanismo di mercato privilegia testi di autori e quindi di uomini. Possiamo dire che i testi di donne siano ancora una minoranza nel panorama del mercato. Invece noi dobbiamo ricordarci che i testi esistono e che sono tantissimi e quindi vanno riconosciuti e vanno... Ma l'intento del libro è anche quello di riconoscere una prospettiva storica, per cui, come dire, nulla nasce dal nulla e nulla nasce dal caso, e quindi riconoscere un po' quella che è la nostra eredità e trasformarla in musica e usare l'arte come veicolo di emancipazione è uno delle forme più alte di conoscenza che noi possiamo fare come esseri umani.
Certo, grazie mille, grazie a Patrizia Danieli. Abbiamo presentato il suo libro La canzone d'autrice, antropologia, potere, narrazioni femministe in Italia, edito dalle Edizioni. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti e a tutte e a presto.
A presto.
Noi siamo stufe di fare bambini, lavare i piatti, stirare pannolini, avere un uomo che ci fa da padrone e ci proibisce la contraccezione. Noi siamo stufe di far quadrare ogni mese il bilancio familiare, lavare, cucire, pulire, cucinare per chi sostiene che ci mantiene. Noi siamo stufe della pubblicità che deforma la nostra realtà, questa moderna schiavitù, da oggi in poi non l'accettiamo più. Noi siamo stufe di essere sfruttate, puttane o sante, venir classificate, basta con la storia della verginità, vogliamo la nostra sessualità.
Vogliamo dire quanto è attuale questa canzone che si intitola Noi siamo stufe, che è stata scritta dal movimento femminista romano negli anni 70 e insomma mi sembra sempre assolutamente attuale, potrebbe essere la sigla anche di questa trasmissione. Andiamo adesso però a parlare di un altro argomento, potremmo anzi continuare questo stato d'animo dicendo che siamo stufe di delle città che sono progettate e pensate facendo riferimento a un'unica persona che le attraversa, che è il maschio bianco che va al lavoro con il macchinone. Un'altra città è possibile, una città a misura di chiunque la debba attraversare. Andiamo a parlare allora di questo argomento con la nostra prossima ospite, che è Elisa Gallo, che parla, scrive di bicicletta, è una giornalista, è attivista, è stata consigliera nazionale di FIAB Italia, è consigliera ancora adesso di FIAB Italia, ex presidente dell'associazione FIAB Torino Bike, è impegnata proprio nella promozione della mobilità attiva e sostenibile, e con lei andiamo a parlare di un articolo, un lungo articolo che è apparso su BC, che è la rivista trimestrale di FIAB. Benvenuta Elisa Gallo, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie a voi per l'invito.
Grazie a te di essere qui con noi. Allora, partiamo questa chiacchierata che facciamo a partire, appunto, come abbiamo detto, dall'articolo sulla rivista Bici. Partiamo dalla situazione di purtroppo molte nostre città. Tu scrivi: diversi studi mettono ormai in risalto quanto poco si sia tenuto conto delle esigenze lontane da quelle considerate standard, ovvero quella di uomo bianco etero abile lavoratore che si sposta per lo più in auto. Come è fatta, quindi, ti chiedo, per cominciare, la città, diciamo, tipo, purtroppo, e su quali esigenze, appunto, è stata disegnata?
Sì, esatto. Allora, il modello di mobilità delle nostre città è altamente autocentrico. Questa è una cosa che probabilmente molti di noi osservano già sulle nostre, guardandoci fuori di casa. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'80-70-80% dello spazio pubblico è destinato ad auto in movimento o gran parte ferme. Il resto dello spazio pubblico viene conteso tra camminabilità, trasporto pubblico locale, ciclabilità, aree di incontro e gioco. E questo è frutto di una progettazione che per anni ha tenuto conto, principalmente per decenni, diciamo, principalmente ha tenuto conto delle esigenze di chi si muove in auto, a discapito quindi della sicurezza sulle strade, qualità dell'aria, spazio pubblico e altre forme di mobilità, quindi soprattutto forme di mobilità più attiva e sostenibili. E da dove arriva quindi la discriminazione, appunto, nei confronti delle donne? Principalmente, quindi, diciamo che questa mobilità discrimina un po' tutte e tutti, ovviamente quelli che non si muovono in auto, ma in particolare il modo in cui ci muoviamo dipende dall'organizzazione della nostra vita quotidiana. E in un contesto in cui il 75% del lavoro di cura non retribuito è svolto dalle donne, porta davvero un'organizzazione differente, ovviamente, tra uomini e donne anche nella mobilità. Le donne tendono a muoversi in modo più frammentato, piccole tappe, quello che vengono chiamati spostamenti a catena, ossia esco, porto i lavori a figli a scuola, faccio la spesa, vado al lavoro, magari devo badare a persone anziane. Quindi si sceglie una mobilità più pedonale, dove le infrastrutture lo permettono, ciclabile o il mezzo pubblico. Gli spostamenti poi sono più di prossimità e quindi meno nelle ore di punta, dovuto magari anche a un'occupazione part-time. E questo ovviamente è una mobilità diversa da quella degli uomini, in cui tende a essere più lineare, con meno spostamenti, più tragitto casa-lavoro e negli orari di punta, meno di prossimità e soprattutto più motorizzata. E questo anche in Italia, come ci restituiscono anche i dati di Isfort. E quindi città autocentriche, quindi dove si è posta più attenzione alla mobilità in auto, meno alla sicurezza di chi cammina o aree gioco, di sosta, portano ovviamente ad avere un sistema iniquo, soprattutto per le donne che invece appunto si muovono diversamente. Ovviamente l'elenco delle discriminazioni può allungarsi e ovviamente non ricadono solo sulle donne, ma principalmente, come dicevamo. C'è poi un tema ulteriore di percezione della sicurezza nelle nostre città. Aree meno vissute, meno presidiate o in certi momenti, per esempio durante la notte o dove c'è una scarsa illuminazione, tendono a essere luoghi meno sicuri, almeno anche a livello di percezione, soprattutto per le donne o appunto per persone, categorie più vulnerabili. Anche qui, questo non vuol dire che gli uomini non siano discriminati, mi sembra anche ridondante magari dovercelo ricordare, ma vuol dire che nel momento in cui io tengo in considerazione solo una esigenza standard, che considero, penso sia quella standard, ovviamente taglio fuori tutta una serie di altre esigenze che esistono nelle nostre città, ossia persone che camminano, che non si muovono necessariamente per andare al lavoro, che vivono gli spazi magari con un passeggino, una sedia a rotelle, magari accompagnando una persona anziana, o anche solo vivendo lo spazio in gruppo, come può essere un gruppo di adolescenti che vogliono stare nello spazio pubblico a chiacchierare in sicurezza o in appunto in un luogo piacevole. Certo. E avendo tagliato tutta una parte di camminabilità, di spazi pubblici per lasciare spazio ad auto, tra l'altro sempre più grosse, sempre più numerose, ovviamente questa cosa crea una discriminazione.
Certo, e neanche si vuol dire, Elisa Gallo, lo diciamo anche se a me sembra ovvio, però neanche si vuole dire che sia giusto che siano le donne ad avere tutto il lavoro di cura e che quindi partiamo da quel presupposto per ripensare le città. Ripensiamo proprio in generale al nostro modo di vivere, alle divisioni delle cure, di tutto quello che le donne hanno ancora in carico. Poi se saranno altre persone, non solo le donne, a occuparsi di questo lavoro di cura, penseremo a delle città città a misura di chiunque, di qualunque persona debba attraversarle, ecco, mi sembra.
Certo, ma anzi, infatti, ovviamente questi sono i dati da cui partiamo, ma questo non vuol dire che allora o dobbiamo fare in modo che anche le donne possano utilizzare l'auto e tagliare fuori invece chi non lo utilizza, o dall'altra pensare che siano solo le donne a beneficiare di una mobilità non autocentrica. Ovviamente, tra l'altro si parla di dati, statistiche, quindi ovviamente ci sarà qualcuno che non si riconosce in questo sistema di mobilità, ma questo è il punto di partenza, ma soprattutto sono anche l'osservazione della nostra città. Ovviamente quella è una critica che tendenzialmente quando si parla di questo viene fatta anche con una certa facilità, cioè dire no vabbè, ma allora è sbagliato che la cura ricada sulle donne, ma infatti non è una questione di donne, ma è una questione di genere, di complessità dello spazio, del modo in cui utilizziamo le strade. Il lavoro di cura ci sarà per sempre e sempre, non è giusto che venga fatto dagli uomini, ma dalle donne, ma anche dagli uomini, ma soprattutto è giusto tenere in considerazione le esigenze di chi si muove in quel modo lì.
Certo. Senti, allora si comincia a pensare anche a un'urbanistica di genere, o detta anche femminista, che abbia appunto un approccio intersezionale, perché appunto come abbiamo anche appena detto, incrocia molte esigenze di molte persone anche diverse, con esigenze diverse, con corpi diversi, eccetera. Proviamo a raccontare allora un po' che cos'è l'urbanistica di genere, e poi facciamo anche qualche esempio magari in Italia, dove l'urbanistica di genere sta muovendo da qualche anno i suoi primi passi.
Sì, allora non è un approccio nuovo, sicuramente è forse un po' nuovo parlarne anche come lo stiamo facendo adesso e come l'ho fatto io anche in questo articolo in modo più divulgativo, ma siamo sicuramente ancora lontani da una sua reale applicazione. L'approccio si propone di progettare le città, appunto, come dicevamo, ascoltando e analizzando le diverse esigenze della popolazione, e quindi rendere l'esperienza nello spazio pubblico di ciascuna persona, di ciascun corpo, in ciascuna fase della propria vita, anche pensando a una disabilità temporanea, sicura e dignitosa. E quindi vuol dire applicare una prospettiva intersezionale, cioè quindi ragionando appunto non solo con una funzione produttiva della mobilità e dell'uso dello spazio, quindi vado al lavoro e devo lavorare, ma anche pensando a diversi utilizzi dello spazio, quindi anche solo il semplice stare in un luogo. E quindi partendo dal presupposto che lo spazio non è neutro, e quindi il modo in cui lo usiamo ovviamente è diverso, e ci sono una pluralità di utilizzi, ovviamente vuol dire anche utilizzare diversi anche strumenti per osservarlo. Nel mio articolo per esempio ho intervistato Florenzia Andreola e Azzurra Muzzonigro, che sono architette dell'associazione Sex and the City di Milano, che analizza proprio e sviluppa progettualità della città su una prospettiva di genere. Tra le cose che per esempio loro hanno fatto e raccontano sono gli atlanti di genere, ossia mappature partecipate che cercano appunto di indagare, osservare le diverse declinazioni della città. Un altro progetto interessante che loro hanno citato e soprattutto hanno raccontato in un libro da poco pubblicato, che è un formato tascabile, che è il progetto della città femminista, e loro raccontano l'esperienza ventennale del collettivo Punto Sis di Barcellona. E alcuni strumenti che appunto, mi dicevo, vengono utilizzati proprio per ampliare l'osservazione, non è quella di stare solo chiuso in un ufficio a analizzare la città, ma uscire, esplorare la città con passeggiate con le donne, interviste, workshop, in modo da creare una mappatura collettiva dei luoghi e poi andare a esplorare i diversi usi e poi anche i diversi strumenti. Uno degli esempi che vengono citati è anche quello di ragionare su una città di prossimità. Abbiamo sentito parlare spesso della città dei 15 minuti, anche progettare gli spazi in modo che siano luoghi vivi, vitali, e che siano proprio anche luoghi in cui le stesse comunità, le stesse persone che le abitano presidiano quei luoghi. Uno degli altri esempi che ho citato anche sicuramente interessanti nell'articolo è anche quello di creare una rete tra quante persone si lavorano su questo tema. Giusto qualche giorno fa a Bologna c'è stato il convegno Donne e Mobilità, organizzato da Roma Servizi per la Mobilità, Isfort, TRT, Federmobilità, tante altre realtà, tra cui anche patrocinato da FIAB, e l'idea è proprio quello di affermare anche un po' un valore universale della mobilità inclusiva, ragionare anche su dei principi di condivisi tra diverse realtà anche che lavorano su temi di mobilità di vario tipo, anche mobilità trasporto pubblico. Quello che in generale tutte dicono e ricordano che serve raccogliere più dati, fare più ricerca per ampliare la conoscenza, perché solo così riusciamo a restituire la complessità delle esigenze nelle nostre strade.
Mm-hmm. Senti, in Europa invece nel tuo articolo citi diversi esempi virtuosi che si possono trovare in giro per l'Europa, da cui magari potremmo anche prendere spunto qui in Italia. Vogliamo fare qualche esempio, qualcosa che ti ha colpita nello scrivere il tuo dossier?
Ma sì, uno dei casi che viene spesso anche citato quando si parla di urbanistica di genere è sicuramente quello di Vienna, dove da 30 anni proprio l'approccio di genere è parte della pianificazione urbana, quindi tutti i progetti vengono osservati con questo, direi, questa lente dell'intersezionalità. E qui ci sono appunto la progettazione di parchi in cui c'è un grosso percorso di partecipazione, in cui vengono ascoltate tutte le esigenze, oppure in termini di ciclabilità a Parigi, in cui il numero delle donne in bicicletta è aumentato proprio negli ultimi anni, in cui si è aumentata la progettazione di infrastrutture, quindi piste ciclabili, ciclabilità per chi si muove in bici. Ci sono poi dei casi anche di progettazione di parchi pubblici e piazze, citavo Londra, citavo Copenaghen, in cui si è cercato di seguire il principio degli occhi sulla strada, ossia quello di essere viste e vedere quello che succede nello spazio attorno. Ed è interessante andare a, magari anche se capita di passare nelle città, in quei parchi citati, vedere che cosa vuol dire. Quindi utilizzare principi che non siano solo quelli di creare un campo da calcio perché devo fare un parco pubblico, ma pensare ad esempio alle esigenze di chi vuole semplicemente incontrare amiche e amici, giocare, essere visti o vedere quello che succede attorno, o pensare ad esempio a avere una giusta illuminazione per vedere quello che appunto accade attorno a me, ma magari anche dall'altra avere spazi per non solo appunto giocare, ma stare, incontrarsi e sedute adeguate. Mm-hmm. Questo ovviamente per semplificare, poi dietro ogni progetto c'è un grosso lavoro di osservazione, di studio, di coinvolgimento di chi realmente poi utilizzerà questi spazi. Un altro esempio che ho citato è il libro Women Changing Cities, scritto da Melissa Brantlett insieme al marito Chris, in cui loro hanno proprio raccontato nel loro libro una serie di storie di sindache, urbaniste e attiviste che in giro per il mondo hanno rimodellato gli spazi urbani e sono tutte donne. Questo è uno sguardo interessante perché è andato anche a vedere come quali possono essere gli sguardi diversi nei momenti in cui attorno a un tavolo si mettono esigenze diverse e poi a chi guidare sono soprattutto magari donne, appunto urbaniste e progettiste.
Stiamo parlando con Elisa Gallo, che ha curato sulla rivista Bici, la rivista trimestrale di FIAB, a cui vi potete tra l'altro abbonare online, lo trovate facilmente. Ha curato appunto questo approfondimento sull'urbanistica di genere. Ancora un'ultima domanda: c'è un box che ha alcuni dati interessanti che evidenziano come invece ci sia un campo in cui i dati ci restituiscono una forte connotazione di genere, cioè quello delle vittime sulla strada. Che dati riportate e cosa raccontano?
Sì, secondo i dati ISTAT del 2024, delle oltre 3.000 vittime in collisioni stradali, l'80% erano uomini, ma questo lo vediamo anche tra i conducenti deceduti, che erano oltre il 90% uomini. E se questo lo guardiamo anche secondo i conducenti in collisioni stradali, anche quelli che sono rimasti incolumi, il 70% sono uomini. Cosa ci dice questo? Intanto che c'è una differenza appunto di approccio al modo in cui ci si muove sulla strada. È vero che c'è una leggera differenza tra il numero di donne che usano l'auto, quindi sicuramente le donne usano un po' meno l'auto degli uomini, ma non così tanto. Tra l'altro lo vediamo anche nel costo delle assicurazioni, che è inferiore per le donne. Ma questo ci porta a osservare come ci sia una narrazione che uno sguardo diverso di come utilizziamo l'auto in strada. Questo non vuol dire di nuovo ricadere in un sessismo contro gli uomini al volante, ma sicuramente questi dati ci portano ad una ad un contesto in cui c'è una maggiore aggressività in strada, dove c'è anche un po' questa identificazione di una mascolinità che si riconosce in un mito tossico della velocità. Una delle cause e concause della maggiore letalità delle collisioni in strada è la velocità, e quel riportare questo mito della velocità anche nel modo in cui ci poniamo in auto ovviamente ha delle conseguenze drammatiche, come ci restituiscono i dati. Questo ovviamente vuol dire che ci serve, e forse dobbiamo chiedere anche a chi ha il potere anche di cambiare le nostre strade, ci serve una narrazione diversa, quella in cui uscire dalla logica delle donne al volante, il pericolo costante, come era questo luogo comune con cui probabilmente siamo cresciute noi da ragazze, indubbiamente, ma che indubbiamente in comportamenti più virtuosi, rispettosi anche dello spazio della strada e del codice della strada, meno aggressivi, ovviamente hanno poi conseguenze positive sia individuali che collettive.
Certo. Grazie mille Elisa Gallo, che appunto è consigliera nazionale di FIAB. Continueremo a leggerti sul trimestrale di FIAB Bici. Grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Abbiamo ancora tempo di ascoltarci una canzone, e allora andiamo ad ascoltarci, dato che l'abbiamo citata prima tra le altre cantautrici che abbiamo citato, abbiamo citato anche Giulia May con la sua Bandiera. È sempre un piacere riascoltarla.
Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. Libera, voglio essere libera di uscire la sera, tornare da sola senza la paura persino del tipo della spazzatura, di fare un figlio anche a 40 anni, di divorziare e poi risposarmi, amare un uomo con 10 anni in meno che mi vuole bene, bene davvero, fare l'amore, girare un porno, cambiare letto per ogni giorno e di morire come mi pare, non massacrata da un criminale, non dalle pietre di nuova vita, delle mie mani farò cantieri o fragilissimi tulipani, della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte scura, della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera,
della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera,
della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis. Sui Generis torna settimana prossima dalle 20.30 alle 21.30. Vi ricordo che sul sito radiopopolare.it, che tra l'altro è nuovo di zecca, potete trovare tutte le puntate di tutte le stagioni andate in onda di Sui Generis. Un saluto e una buona continuazione di ascolto da Elena Mordiglia. A presto, ciao.